Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna. Si avvicina la partita di domenica contro il Genoa, sarà un match quasi decisivo, scusate mi è caduto il tablet, quasi decisivo per le sorti del Parma, ma più che altro non è tanto il match in sé, ma è il momento in cui arriva la cartura dell'avversario. Poi ci sono 7 partite in cui affronteremo 6 delle prime 8, quindi davvero... tutto questo è potenzialmente decisivo, lo era stato l'anno scorso questo mese in negativo, ai noi. Io vi ricordo il numero per scriverci, è il 333-920-0170, al momento però ho il tablet dei messaggi impallato, vediamo se riuscirò a sciogliere questa impasse. Voi comunque scriveteceli via WhatsApp, poi insomma vediamo un po' se riusciamo a leggerli, stiamo facendo il possibile. Questa mattina, anzi poco fa, è stato presentato a Collecchio Luca Zanimacchia e allora facciamo sentire subito un po' delle sue dichiarazioni. Zanimacchia, neoarrivo, come è noto, l'unico acquisto del Parma in questo mercato.
Sì, diciamo che è arrivata questa grandissima opportunità e Parma è una società storica e diciamo non ci ho pensato più di tanto e a Cremona non stavo giocando così tanto. E lo stavo facendo, diciamo, non nel mio ruolo, ecco. E quindi la mia voglia di rimettermi in gioco e di aiutare una società così è saltata subito in me. E ho tanta voglia di aiutare la squadra e in questi giorni ho già visto che è un grande gruppo, ha grandi qualità e cercheremo quindi di portare entusiasmo alla città di Parma.
Le parole che il mister ti ha detto, come ti ha convinto, perché tra le tue parole adesso non mi è sfuggito il fatto che a Cremona non giocassi nel tuo ruolo, quindi sarà stata importante anche la centralità del discorso tattico.
No, diciamo che col mister ho sempre giocato sull'esterno, poi diciamo è il ruolo in cui mi sono trovato meglio, ecco, e niente, col mister è un bel rapporto, non di tante parole, però c'è una stima reciproca e quindi lavoriamo direttamente sul campo senza tanti giri di parole, ecco.
Senti, hai avuto modo di guardare un po' la Serie B quest'anno?
Sì. Poi allora è un grande campionato, molto combattuto come lo è stato l'anno scorso e ogni partita è a sé. Si vede che si può vincere contro la prima e perdere contro l'ultima. E era così anche l'anno scorso. E, insomma, però veramente l'importante è pensare partita dopo partita, perché veramente le insidie sono dietro l'angolo e bisogna farne una alla volta. Ecco,
ecco, senti, visto che hai seguito dettagliatamente il campionato che ha detto, ti stupisce vedere un Parma così altalenante? Era partito molto bene. Nelle prime 13 partite erano arrivati diversi punti, solo 3 sconfitte. Poi nelle successive 9 sono arrivate 5 sconfitte e adesso siamo qui da qualche settimana, da 15 partite, a commentare un Parma che non riesce mai a infilare 2 risultati uguali di fila. Ti spieghi il perché? Da esterno ovviamente, ora sei appena arrivato e soprattutto tu che hai vinto la Serie B l'anno scorso, se ti era capitato degli alti e bassi con la Cremonese dello stesso mister Pecchi.
Sì, anche l'anno scorso ne avevamo avuti di alti e bassi. Probabilmente avevamo trovato, ecco, quella un po' di continuità in più rispetto a quello che sta succedendo adesso a Parma, ma veramente ho visto le partite e la squadra è veramente forte, è una squadra di molta qualità e quindi cercheremo, il nostro dovere è quello di, come ho detto, di pensare dopo partita e lavorare per ottenere questa continuità, ecco.
Ciao Luca, ben arrivato a Parma. Ciao, sono Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Mi incuriosisce la tua gavetta, perché la tua è una bella storia di calcio, no? Sei partito da una società dilettantistica,
sì.
Poi hai vissuto anche tu un fallimento come noi nello stesso anno nostro, no? Col Varese. Se ti sei avvicinato a un vivaio più strutturato come quello del Genoa, tra l'altro, quindi partita un debutto da ex, diciamo,
esatto,
così.
Esatto.
Non hai mai debuttato in prima squadra, però ci hai fatto tante partite, no? E poi hai fatto l'esperienza della Juventus, quindi le strutture, i tecnici della Juventus, un'esperienza all'estero, cioè sei ancora giovane ma hai già un distillato di esperienze. Che giocatore ne è venuto fuori? Cioè come ti senti? cosa, strato per strato, come sei cresciuto?
Sì, come hai detto tu, un po' strato per strato, cioè ogni esperienza me la porto dentro e sicuramente anno dopo anno mi sento cresciuto. Non ero uno di quei giovani predestinati, ecco, quindi mi sono fatto, come ha detto lei, di anno in anno. E mi ricordo le mie partite in Serie D contro il Parma, sì. Con Legnago.
La mia partita, in una non c'eri, mi sembra.
Io ero con Legnago,
Sì, sì, ma ne hai giocato una volta col Parma.
Sì, solo... E poi, vabbè, l'anno scorso...
Mi sembra che era una delle due non c'eri, in formazione.
Una delle due non c'ero, ero in rappresentativa, ecco, mi ricordo... E già si parlava del grande Parma, sì. Ecco. Però, come ho detto, sì, ogni anno mi ha aiutato, ecco, a diventare quello che sono adesso e voglio migliorare ancora tanto, sento che ho tanto da migliorare sotto tanti punti di vista, però quello che posso dire è che sono entusiasta di star qui e cercherò di dare il 100%.
Senti, la cosa ci fa piacere, però ti devo anche confessare che ti aspettavamo 7 mesi fa.
sono arrivato con 6 mesi di ritardo, dai, possiamo dire così. No, è stata veramente, c'era stata l'opportunità anche a quest'estate, però a Cremona avevo lasciato un bel ricordo, anche io ero stato benissimo con il mister, tutta la società, che è veramente anche Cremona una società importante, e quindi mi sentivo di provare questa esperienza che è con la Serie A.
E insomma, questo era Luca Zanimacchia, desiderio più che legittimo, diciamocelo. Benvenuto al nostro primo ospite, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
So se hai sentito forse le ultime parole di Zanimacchia. Beh, insomma, umiltà, voglia di fare e anche esperienze pregresse sono incoraggianti. Finalmente uno che, insomma, è venuto su dal niente quasi, dei dilettanti, e si è costruito un poco alla volta. Mi è piaciuto il suo ragionamento.
Anche a me è piaciuto, è stato soprattutto molto sincero quando ha detto che chiaramente quest'estate ha dato la precedenza alla Cremonese, perché era la squadra della quale giocava, con la quale aveva conquistato la promozione in Serie A, e poi dopo, visto come sono andate le cose, ho preferito fare un passo indietro e scendere di nuovo in Serie B per trovare il nuovo allenatore, quindi il suo vecchio allenatore. Per cui da questo punto di vista è stato anche molto sincero, si vede che è un ragazzo in gamba, è sveglio, però permettimi, che considerato
scusa,
che
Francesco, ti interrompo un attimo per dire che sono riuscito a sbloccare il tablet, quindi scriveteci al 333-92-00170, poi dopo li leggerò. Prego Francesco.
Tanto sì, adesso tra poco il tablet si impallerà dei
messaggi. Infatti.
No, dicevo, non mi sembrava quasi vero che finalmente si presenta, arriva a Parma uno dei giocatori di cui si era tanto parlato quest'estate, no? Giocatori che si sono messi maggiormente in luce l'anno scorso, che potevano essere obiettivi di mercato. Finalmente, anche se all'ultimo giorno del mercato di gennaio, arriva uno di questi giocatori, però lasciamelo dire, cioè, la presentazione del ragazzo, almeno a giudicare dalle prime reazioni social, è già superata dal silenzio assordante il fatto che non ci fosse nessuno della società a accompagnarlo.
Noi avevamo avuto, l'avevamo detto ieri anche con Alberto Rugolotto, forse l'indicazione che avrebbe parlato domani, che parlerà domani Pedersoli, al momento conferme non ce ne sono arrivate, però.
No, perché voglio dire, ci potrebbe anche stare, non vogliamo, oggi vogliamo lasciare la ribalta tutta per Zanimacchia e nel mercato parliamo domani, però allora comunque vieni lì e lo dici, nel senso che comunque l'impressione è che l'abbiano lasciato lì da solo, e in questo momento è un'altra, cioè neanche un'altra goccia, parleranno domani e spiegheranno tutto. A me ha lasciato basito, e quindi se ci sono delle motivazioni potevano comunque anche dirlo subito, per evitare, no, dal punto di vista comunicazionale, un'altra occasione persa.
Beh, in effetti, insomma, ecco, al netto del fatto che sia domani o meno, anch'io mi sarei aspettato oggi contestualmente Zanimacchia, non fosse per banalissime ragioni logistiche, insomma. Visto che poi ci sarà anche la conferenza prepartita, penso, di Pecchia sabato, se fosse domani Pedersoli, siamo sempre con l'ecchio poi.
Sì, ma poteva benissimo parlare, cioè, voglio dire, io come essendo pensionato, avendo molto tempo libero, non avendo cantieri nelle vicinanze, e io do una leggo continuamente i social, anche gli altri siti, i forum anche delle altre squadre, quelle cose lì, quasi tutti i direttori sportivi delle squadre di Serie A e Serie B hanno già parlato.
Allora, facci tu, Francesco Monaco, invece, il tuo punto sul mercato del Parma, la tua opinione, il tuo giudizio.
Ma il mio giudizio è chiaramente negativo, nel senso che Romagnoli sarebbe stato, tra virgolette, epurato, ormai era chiaro. Infortunio si infortunò, lo stesso giocatore oggi a Lecce ha parlato e ha detto che lui sì, è grato a Lecce perché ha creduto lui nonostante venisse da un infortunio. Quindi il giocatore ha detto lui di essere stato fuori anche per infortunio. Le leggende metropolitane non sono mai state smentite, comunque sicuramente lui ha avuto degli screzi, dei dissapori, e sappiamo tutti qual era la sua importanza. A maggior ragione, visto che era un addio annunciato, non si capisce perché non si sia pensato a un sostituto più o meno dello stesso tipo di esperienza. Adesso mi fa specie pensare che il Lecce, che aveva Tuia in uscita, un difensore centrale di grande stazza e di grande esperienza, che voleva andarsene, aveva un accordo con la Regina, lui a scadenza di contratto, l'avrebbe comunicato a Pantaleo Corvino, il quale ha detto sì, ok, però prima di lasciarti andare dobbiamo trovare il sostituto, e ne hanno presi due di sostituti, Ceccaroni e appunto Romagnoli, e poi Tuia è rimasto. Cioè, io veramente vedo delle cose, magari non dico si sarebbe potuto portare qua, perché evidentemente lui voleva andare, preferiva Reggio Calabria dove avrebbe ritrovato Inzaghi, però ci sono stati anche dei giocatori che sono rimasti in casa a delle squadre che avevano già in mente di venderli, penso a Sibilli del Pisa, e quindi voglio dire, se in questo mercato ci fossero arrivati altri due giocatori di categoria come potevano essere casualmente quelli da me citati, credo che insomma l'accoglienza, il voto, il giudizio sarebbe stato ben diverso. Zanimacchia dà veramente l'idea di essere stato preso perché era in prestito, sembra quasi per dare un contentino all'allenatore, volevi sto ragazzo qua, adesso ce l'hai.
Rino dice, però, finalmente un italiano, ma è ancora poco. Ciao Monaco, hai sempre ragione, dice Tavares.
Beh, grazie, è brutto aver sempre ragione quando si dicono queste cose, perché adesso siamo tutti sul treno, sono tutti sul carro di quelli che io l'avevo detto, sono 3 anni che lo dico, siamo tutti lì su quel carro lì. E, no, quello che volevo dire è che obiettivamente la comunicazione, ancora una volta, oggi presentano Zanimacchia, io vedo sui social le foto o i video di Zanimacchia che si allena. Mi fa molto piacere che si alleni, lo do per scontato. Io voglio sapere se si allena Osorio, io voglio sapere come sta Osorio, visto che domenica avremo due centrali di numero che sono Balog e Circati. Rientra Osorio, come sta con Baut? Cioè, al tifoso che è già scioccato per mille altre cose, da Cosenza è stata una settimana veramente tremenda dal punto di vista dei tifosi, cioè, io vorrei sapere queste cose qua. Chiudo questo primo mio intervento ricordando che, sempre andando in giro a leggere, scopro che sul sito del Cagliari comunicano, il Cagliari, che Hernandez ha un infortunio, ha una distorsione, ha un legamento del ginocchio, starà fuori 3 settimane. Mentre il Perugia ha comunicato che Olivieri ha anche lui una distorsione e sicuramente salterà una partita. Quindi le altre squadre non si fanno problemi a comunicare durante la settimana, anche magari al termine di un allenamento al quale non hanno partecipato i tifosi. Cioè, le cose le dico.
Certo. Per il grande Francesco Monaco, ora forse il suggerimento musicale dai Led Zeppelin di qualche settimana fa potrebbe passare ai Doors con The End. Questo è Alessandro, un po' pessimista.
Io avevo pensato anche a The End, però me la vorrei giocare veramente quando
alla
non
fine,
se ne può fare
sì.
A meno. E adesso, siccome mi sono imbattuto stamattina in un bel filmato con una cover di un altro gruppo, di questo brano di Marvin Gaye, penso che la canzone di oggi è What's Going On, cioè la gente vuol sapere cosa diavolo sta succedendo, perché è una situazione veramente paradossale, tra l'altro alla vigilia di una partita importante, di cartello, contro una squadra che arriva qua con una tifoseria in massa, quindi, come dice qualcuno, saremo ospiti, rischiamo di essere ospiti, con la tifoseria che ovviamente è divisa tra la necessità di sostenere la squadra, ma finalmente, direbbe qualcuno, la voglia, la volontà di esternare tutto il proprio malcontento nei confronti della società, perché dopo tutte queste avvisaglie la piega che ha preso quest'ultimo mese è veramente preoccupante. Quindi, what's going on? Cioè, cosa diavolo sta succedendo?
Francesco Brando ci scrive: al Parma non mancano difensori centrali ma terzini. Cosa ne pensi?
Ne penso che se Osorio e Cobbout li consideriamo abili arruolati, ne abbiamo quattro per due ruoli più eventualmente del Prato adattato. Non lo so, adesso quando c'era Romagnoli, sì, senza Romagnoli è un altro discorso, anche perché Valenti adesso è fuori per squalifica, e se Valenti deve fare il terzino sinistro è evidente che manca un terzino sinistro di gamba, ma Sciangelo è andato a Palermo tranquillamente.
Sì,
secondo me qua, insomma, un giocatore di categoria, un po' di gamba, non si sarebbe, evidentemente in questo momento l'input dato al direttore sportivo è stato quello di mandare, cioè di cedere i giocatori che per vari motivi avevano concluso la loro esperienza qua, per motivi tattici, diciamo, tutino, per motivi, diciamo così, caratteriali romagnoli, mentre per Osterwold c'era la possibilità di fare finalmente una plusvalenza. Il giocatore potrà diventare qualunque tipo di giocatore, non sappiamo se un campione, un buon giocatore, un bluff, non lo so. Sicuramente non è una perdita, cioè tatticamente non è una perdita grave, sicuramente, però poteva essere tranquillamente sostituito con un altro giocatore da prendere a poco.
Messaggio di Ampo 60 che dice: ma non è che Kraus adesso vuol fare cassa e non sperperare più denari? Vedi Osterwold e Tutino Romagnoli, ha incassato e si è tolto ingaggi importanti, ma comunque deve avere una figura competente di calcio, dell'ambiente e del mercato, da lì non si scappa, dice Ampo 60. E sì, aggiungo Francesco, mi sembra che il Parma adesso punti molto e quasi esclusivamente su giocatori giovani, cioè l'input di Kraus, che già in passato c'era stato, e prendere solo giocatori giovani però per poi valorizzarli, per carità, questo ci sta, però secondo me senza gli esperti si fa un po' fatica.
Ma io gli input di Kraus, cioè io potrei anche pensare che ci possano essere degli input di Kraus se questi input lui li dichiarasse settimanalmente o bisettimanalmente alla tifoseria. Cioè, a questo punto a me francamente non interessa sapere qual è l'input di Kraus sul mercato, perché se continua a giocare inglese centravanti non stai puntando sui giovani.
Sì.
Cioè, è vero, hai ceduto Romagnoli, ma per altri motivi. Ci sono dei giocatori di una certa età, cioè voglio dire, il fatto che comunque Vasquez sia tuttora il faro della squadra, cioè hai Vasquez, non hai puntato su, dico un nome a caso, Partipilo o Gaetano. Sì. In quel ruolo lì ti sei tenuto un giocatore che per la Serie B è un crack. Però, voglio dire, adesso sei costretto, tra virgolette, a far giocare Ansaldi, che non mi sembra un giovane. Quindi l'input, ammesso che lo sia, per me va a farsi benedire.
Molto chiaro.
E comunque la chiarezza, sì, grazie del molto chiaro, io la chiarezza la vorrei... Insomma, sì. Posso dire una cosa un po' cattivella?
Poi.
Sembra quasi che con tutto questo montare della rabbia, della scoramento, della frustrazione, della delusione che da Fiume Carsico, no, sta diventando un po' una perma voladora, almeno a leggere i social, sembra quasi che per queste persone Parma, la sua storia, la sua tifoseria siano diventate una controparte. Cioè, gli avversari del Parma non sono le altre 19 squadre di Serie B, o comunque non sono solo le altre 19 squadre di Serie B, ma anche questo ambiente, perché si sta veramente facendo di tutto per allontanare sempre di più i tifosi dalla squadra, e sembra quasi che ci sia una volontà veramente, non so se è un cuppio di soldi o che cosa, però... Neanche per sbaglio, cioè se uno volesse fare una cosa del genere, secondo me non ce la fa. È allucinante.
Fabrizio dice, però, domenica una vittoria cambierebbe l'umore nero di tutti, sei d'accordo?
Sì e no, sì e no. Nel senso che tutte le volte diciamo, ma se il Parma vince, il Parma non vince mai. A questo punto, secondo me, dopo una partita così vergognosa come quella di Cosenza, se vinci mi devi anche spiegare perché non hai vinto prima. Quindi ci sei? Ci siete? Sì.
Sì, sì, sì.
No, perché sentivo qualcosa sottofondo. Quindi andrebbe benissimo, ci mancherebbe altro, una vittoria e che ne vengano anche altre. Ma sarebbe anche legittimo chiedersi perché ci è voluto tanto, perché avete dovuto essere così spalle al muro. Cioè, quindi voglio dire, è chiaro che io da tifoso spero in una vittoria, spero sempre che il Parma vinca, ma abbiamo preso tante di quelle musate nei denti, soprattutto quella di Bari, che pensavamo fosse il fondo, invece è arrivato Cosenza, quindi sappiamo che si può sempre scavare, sappiamo che può sempre andare peggio, quindi non voglio essere disfattista, io spero che il Parma vinca più partite possibili, però io personalmente, l'ho già detto dopo Bari, punto a salvarsi, cioè l'obiettivo mio, non della squadra, l'obiettivo mio, cioè quello che spero io è che il Parma mantenga la Serie B, perché è l'unica certezza che abbiamo in questo momento, in cui non si capisce veramente niente.
Allora Lorenzo dice, resto così in tema, visto che tu Francesco sei attento ai social, se avete occasione andate a leggere i social del Venezia, i tifosi dicono le medesime cose che si dicono a Parma sulla società, sulla proprietà americana. Effettivamente allora, anche lì è un andirivieni di giocatori.
Sì,
di
a Venezia sembrano indietro di un anno rispetto a noi, nel senso che hanno fatto la rivoluzione adesso, hanno cambiato allenatore, è arrivato Paolino Vanoli che qualcosa sta facendo, e hanno praticamente rivoltato come un guanto la squadra, praticamente hanno ceduto quasi tutti e hanno preso un sacco di giocatori nuovi. All'inizio del campionato c'era uno scontro violentissimo, c'era proprio un muro contro muro tra società e tifoseria, parlava anche lì di scioperi del tifo, cose del genere. Poi mi sembra di aver capito che è abbastanza rientrata, perché io quando vedo i riflessi filmati anche delle partite del Venezia, senza neanche andare a tirar fuori quella contro di noi dove hanno recuperato da 0-2 a 2 pari, e i tifosi ci sono, quindi sicuramente anche lì hanno dei problemi con la proprietà americana, e può darsi che la proprietà americana del Venezia stia facendo gli stessi errori che sta facendo la proprietà americana qua. Anche peraltro si parla, poi a Venezia è una città ancora da questo punto di vista molto più complicata, di mettere mano allo stadio o rinnovarlo, cioè, quindi le situazioni sono abbastanza simili. Io credo che, secondo me, al punto in cui è arrivato il Parma, Venezia non ci arriva, anche perché comunque il Venezia non ha certamente la storia e i trofei e la bacheca che ha il Parma.
Sì, assolutamente. Francesco, grazie mille, ci risentiamo la prossima settimana.
Posso dire
certo,
un'ultima cosa?
Assolutamente.
Io alla squadra, per caricarla, farei vedere i 90 minuti dello spareggio di Bologna.
Sì, per tanto, vedere
se capiscono qualcosa. Esatto, anche perché c'è Gilardino di là. Grazie a tutti, forza Parma, ciao Alberto, grazie.
Ciao Francesco, grazie mille. Allora, recupero un po' di tantissimi messaggi che ci state scrivendo al 333-920-0170. Daniele da Mendesano dice: dopo questa sessione di mercato mettiamoci il cuore in pace, perché il solo Zanimacchia senza un forte senso di responsabilità da parte di tutti non basterà per raggiungere il traguardo dei playoff e dovremo guardarci seriamente alle spalle. La classifica è corta e non riesco a identificare rispetto all'anno scorso squadre più scarse rispetto ad altre. Poi, messaggio che è arrivato subito dopo di Christian. Speriamo, dice, speriamo che entro breve Monaco possa andare a vedere il cantiere del Tardini, se no è grigia. Tra l'altro, come ci ha detto Francesco, abita anche in zona, quindi ci sta. Rino dice, c'è qualcosa che puzza se anche Valoti non è voluto venire a Parma. Effettivamente sì. Lorenzo dice, stanco di illudermi che possa arrivare una svolta all'ennesima stagione storta. Troppe cose non vanno, il copione sembra lo stesso della passata stagione. Speriamo di riuscire a salvarci, ma non sarà semplice. E poi un altro messaggio prima di andare in pubblicità. Roberto dice, quello che succede adesso in società lo sapremo presto. A fine campionato vedremo come si muoverà la società. Messaggio un po' criptico questo. Andiamo in pubblicità, ci sono tanti altri messaggi, li leggiamo dopo che abbiamo tanti altri ospiti, e poi apriamo anche una finestra sui nostri cugini reggiani, perché è anche venuto il momento di interessarci a quello che succede oltrenza. A tra poco.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947.
Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, rieccoci in diretta. Allora ci colleghiamo, diamo il benvenuto, il ben ritrovato a Marcello Tosi. Ciao Marcello.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Marcello Tosi, giornalista responsabile comunicazione della Reggiana. Insomma, ci siamo già collegati con te diverse volte in passato, sia per fare il punto sui nostri cugini, sia anche perché tu comunque hai un occhio molto attento e competente su quello che succede anche in Serie B. Allora Marcello, tocca a ferro, fai tutti gli scongiuri. Permettimi di dire che se il Parma resterà in Serie B, allo stato attuale, con la Reggiana 58, il Cesena 51... diciamo che è meno difficile, sembra meno difficile rispetto all'anno scorso quando c'era la corsa col Modena alla promozione diretta della Reggiana. Posso dirlo questo?
Sicuramente sì Alberto, il clima è un po' questo, insomma, se l'anno scorso c'era questo testa a testa che è finito in un modo anche difficile da immaginare, in modo diciamo negativo per la Reggiana, per la squadra granata, per i tifosi di Reggio, è chiaro che adesso con un distacco abbastanza rilevante dalle seconde, seppur molto sicuramente ancora colpiti e scottati non solo dal fatto di essere arrivati così vicini l'anno scorso dopo un'annata esaltante, aver battuto quasi tutti i record, essere arrivati secondi, vabbè, lasciamo stare i playoff che sono un po' una cosa a parte, ma soprattutto ancora dopo aver dovuto abbandonare la Serie B con una retrocessione terribile, c'è l'aria di dire ma insomma il prossimo anno ci potrebbe capitare uno straordinario campionato di Serie B con addirittura due derby, perché chiaramente la corsa dell'anno scorso ha riacceso fortemente non solo, direi anche tutto quello che è capitato negli ultimi anni, a cominciare dalla ripartenza in Serie D che io ho vissuto dalla sponda del Modena professionalmente, però voglio dire ha riacceso fortemente la rivalità con il Modena, quella col Parma non si è mai spenta nonostante magari per tanti anni non ci sia stato il derby. Sappiamo tutti come sono stati vissuti i due derby in Serie C di qualche anno fa, e quindi c'è questa prospettiva. È chiaro che poi insomma sostanzialmente in questo momento la squadra sta dando dei segnali di solidità molto importanti, non ultima la partita di martedì vinta 2-0 contro Fiorenzuola, che è un'ottima squadra, e all'andata, vabbè, in una giornata particolarmente negativa ci aveva battuto addirittura 5-0, però insomma la squadra da un paio di mesi, superate alcune difficoltà iniziali, che sono poi quelli che fanno sperare di più. Adesso ci aspetta un mese con molti scontri diretti, soprattutto con Ancona a partire da sabato e poi Gubbio e Cesena, che sono squadre di alta classifica di questo girone. Diciamo che il mese di febbraio anche qui sarà decisivo, perché tra l'altro questo campionato finisce veramente contro ogni logica prestissimo, cioè il 22 di aprile, e quindi si è già un po' più avanti, diciamo, rispetto magari alla Serie B o alla Serie A, che hanno un calendario un po' più distribuito.
Avete già giocato 25 partite. Alberto ci scrive: prepariamoci al derby che forse giocheremo a Piacenza. Questo è tutto un tema poi da vedere, però certo. Come vedi qualche tifoso del Parma si sta rassegnando un po' all'idea di promozione. Dal tuo osservatorio, come stai vedendo questa stagione del Parma? Sembra di fare gli stessi ragionamenti di un anno fa.
Sì, diciamo che mi sembra di vedere che il perdurare di certi magari dubbi e elementi negativi che contrastano poi con quei momenti dove il Parma invece fa buone prestazioni, magari si avvicina alla zona alta, dopo un anno, anche qua però immagino che tutti i tifosi crociati non abbiano dimenticato la retrocessione dalla Serie A e come è arrivata, crea un senso, un pessimismo ormai abbastanza distribuito in tutta la piazza, che abbiamo visto anche emergere insomma da parte delle manifestazioni della curva, che sicuramente non è il modo di affrontare un campionato, l'abbiamo detto tante volte, livellato ma soprattutto sempre completamente imprevedibile come la Serie B. Secondo me il Parma è in una fase dove ancora sta cercando di definire una propria identità. Ce l'aveva molto poco all'inizio della scorsa stagione, lo ha fatto difficoltosamente con gli Achini nella seconda parte della scorsa stagione, ma qualche elemento tipico di categoria è emerso. Quest'anno col nuovo allenatore, all'inizio c'era qualche speranza in più, poi man mano che secondo me anche le altre squadre hanno trovato la loro fisionomia e i loro equilibri di categoria, sono emerse delle prestazioni, non ultima probabilmente quella di Cosenza, che chiaramente gettano continuamente tanti dubbi sul valore complessivo, non tanto sul valore potenziale, ma sul valore effettivo di questa rosa in questa categoria. A mio avviso il Parma deve trovare un'identità, cioè deve risolvere alcuni dubbi tattici che ormai vediamo portare avanti da tempo. Secondo me Pecchia è l'allenatore giusto, è un allenatore che ha dimostrato molto bene la sua capacità di lavorare e far crescere i giovani proprio in questo senso, non solo a Cremona ma anche prima quando è stato soprattutto a Juventus Under 23, che è ovviamente un progetto che non ha grandissime ambizioni di risultato a differenza che altre società, ma è fatto per far diventare i giovani giocatori un po' più completi, se non del tutto completi. E qui mi sembra di capire che l'indicazione della società sia questa, nel senso che abbiamo visto che anche questo mercato poi è andato nella direzione di prendere degli altri ragazzi piuttosto giovani. Adesso io sorridevo prima a sentire la conferenza stampa di Gianni Macchio, perché io me lo ricordo molto bene quando ero a Lentigione e lui era nel rappresentativo di Serie D, dove noi avevamo Federico Ferrari, il primo giocatore di Lentigione mai vestito la maglia di una rappresentativa nazionale, che era in quella squadra lì. Lui era un 98, mentre il nostro giocatore era un 97, era già molto promettente a Legnago, era un giovane molto strutturato, insomma me lo ricordo bene, poi infatti non a caso fu preso dal Genova, ha fatto un'ottima carriera, io penso che possa dare una grossa mano al Parma. Detto questo, sono fra quelli che si aspettava magari un qualche colpo. La scelta della società, soprattutto davanti, la scelta della società di non farli evidentemente testimonia qualcosa. Poi ascoltiamo cosa ci dirà il direttore Pederzoli, perché ovviamente credo che manchi anche questo un po', no? Cioè il messaggio della società su quali sono le direzioni, le indicazioni da prendere.
Marcello, tu che conosci bene le dinamiche proprio interne delle società di calcio, chiaro, la Serie B è un campionato dove spesso si lanciano i giovani, però forse pretendere che acquistare dei giovani, dei diciottenni, diciannovenni così da campionati esteri e che siano subito pronti, mi sembra un'utopia, mi sembra, il caso del Parma mi sembra evidente, cioè semmai fossero dei potenziali campioni hanno tutti inevitabilmente bisogno di tempo.
Sicuramente la Serie B è un campionato, anche per motivi regolamentari, che è fatto apposta, diciamo così, per valorizzare dei giovani di qualità. e sicuramente negli ultimi anni si è molto ampliata la gamma dei ragazzi di livello, diciamo, europeo o anche ex europeo che vengono in questo, che accedono tramite questo campionato al calcio italiano e poi in alcuni casi diventano anche giocatori importanti di livello assoluto, magari facendo parte di gruppi che riescono a andare in Serie A e poi portare in Serie A questi ragazzi. Secondo me il caso del Parma è un pochino diverso, intanto perché a mio modo di vedere è un campionato talmente fatto di regole, diciamo così, un po' che sono sempre le stesse da tanti anni, per cui che rispettano tutte le squadre che, diciamo, fanno bene, fanno campionati di vertice. Possiamo prendere il Frosinone di quest'anno, che è proprio, se uno dovesse fare un manuale di Serie B, è la squadra perfetta, ma lo era già l'anno scorso. La differenza è che quei due o tre giocatori che cambiano, in questo caso fanno una differenza tra fare un campionato, diciamo, medio e un campionato di vertice senza neanche tanto contrasto alla fine. Ma non è il primo anno che succede. Ecco, cosa voglio dire? Che c'è sempre un'ossatura di giocatori di categoria nei vari reparti, soprattutto ovviamente magari in porta, in difesa, a centrocampo e soprattutto in attacco, che sono giocatori che comunque sono anni che ogni anno fanno questo campionato e garantiscono di avere quegli equilibri tipici di questo campionato qui. Io questo sono sincero, da una società con grande, almeno che ha dimostrato grande capacità economica come il Parma, è, come dire, qualcosa che nel momento in cui si è approcciato un campionato dichiarando di volerlo vincere, un campionato di Serie B, un pochino me l'aspettavo. Ho anche immaginato con l'acquisto di giocatori come Tutino, ma anche Romagnoli quest'anno, ma anche soprattutto Kiki Zola, che è stato il miglior portiere dell'anno scorso, che si andasse un po' in questa direzione. Mentre adesso mi sembra di capire che si abbandona un po' questa strada. Io credo, resto comunque di questa convinzione, perché poi di solito intorno a questo scheletro che si fanno crescere i giocatori che magari non sono stati così allevati per questo tipo di campionato. Pensiamo, secondo me, il caso un po' più eclatante che c'è il Parma è Bernabé, perché è un giocatore che secondo me in altri campionati anche di livello superiore farebbe molto meglio, però fa fatica a trovare certi equilibri e una certa capacità di presentarsi con un rendimento elevato in un campionato come la B. Poi dopo, ovviamente, questo fa parte del percorso di maturazione di un giovane. Il Parma ne ha tanti, non ne ha solo uno, e in tutti i reparti. Credo che sia la missione dell'allenatore. Quando dicevo trovare un'identità, dicevo proprio all'interno di questi equilibri. È chiaro che poi ci sono altre squadre che invece sono abbastanza spietate. Ripeto, Frosinone quest'anno è l'esempio lampante, ma possiamo anche prendere il Pisa dell'anno scorso, che l'anno prima, con quasi la stessa squadra, a parte pochi giocatori in meno, aveva fatto un campionato completamente diverso e quest'anno sta facendo un campionato completamente diverso. Però vediamo com'è sottile la differenza di classifica, no? Per questo motivo, secondo me, bisogna molto stare attenti al presente della partita e guardare comunque a quello che ha anche fatto di buono il Parma, perché secondo me ha fatto anche momenti in cui ha fatto vedere, diciamo forse più l'ampio, frammenti, che non partite intere, però di oltre che di grandi capacità tecniche, anche di buon gioco e solidità. Di solito va in difficoltà con un certo tipo di squadre e fa meglio in certe altre. È anche vero che la Serie B resta sempre un campionato del tutto imprevedibile e quindi francamente a questo punto del campionato credo non sia neanche giusto abbandonare del tutto qualunque velleità. È chiaro che noi ci fermiamo, come sempre si fa nel calcio, al presente, cioè si guarda una partita prima e al massimo a quella davanti, però questo sicuramente lo staff tecnico, sia che giudica sia che allena, non si può permettere di farlo e vede un percorso di miglioramento, di cambiamento quotidiano negli allenamenti e nelle partite della propria squadra. È all'interno di questo che secondo me ci vorrebbe un po' più identità, cioè sapere un po' più che squadra è questa e magari anche un pochino condividerlo un pochino di più con i tifosi, che secondo me in questo momento sentono molto la mancanza di questo tipo di comunicazione. Poi dietro ci sono ovviamente anche...
Marcello, magari... dimmi, concludi.
No, dicevo, ci sono anche magari poi dietro delle scelte societarie che con una proprietà straniera non conosco. Sentivo ad esempio prima che si diceva il Venezia, sì, probabilmente all'esito dei tifosi il paragone ci sta, ma la situazione del Venezia è completamente diversa. nel sistema e nella società molto diversi da quelli che ha messo il Venezia, dove c'è anche un passivo pesante alle spalle e si sono dati via dei giocatori, insomma, che non avevano intorno magari dubbi di rendimento che hanno certi giocatori che sono andati via da Parma. Quindi mi sembra molto diverso, in realtà, se si fa un'analisi un pochino più approfondita. Secondo me in questo momento c'è bisogno in campo di un'identità sia tattica, ma soprattutto anche così di gioco e di personalità che poi viene espressa nella prestazione. Fuori probabilmente c'è bisogno un po' di un contatto con la, con la proprietà e con diciamo anche forse chi rappresenta la proprietà.
Decisamente, arrivano tanti messaggi che bravissimo Tosi, altri elogi, grande, gran signore, conoscitore del calcio emiliano. Marcello Tosi, io sottoscrivo anche le virgole, ti ringrazio come sempre per la tua precisa analisi e punto di vista. Ciao Marcello, alla prossima.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Boccalupo non ha avuto il coraggio di farlo, ma dai, un po' sottinteso. A me, sapete che non mi dispiacerebbe giocare il derby. Per me, torno a dirlo, i derby vanno, cioè esistono per essere giocati, non per essere schivati. Qualche messaggio intanto che ci colleghiamo telefonicamente col prossimo ospite. Mark dice: per me, visto il mercato che ha fatto, la società ha un obiettivo da raggiungere, che è la Serie A, ma con il tempo e valorizzando i giovani, tipo Atalanta. Loro vanno avanti con il paraocchi senza curarsi delle critiche. Se il risultato arriverà, avranno ragione loro e torneranno anche i tifosi. Beh, insomma, speriamo. Tosi è un vero signore e intenditore del calcio emiliano. Per rispetto non l'ha detto, ma visto cos'era successo l'anno scorso, poteva dire che la società non ha tratto nessun insegnamento, purtroppo. Questo è Ampo 60. Dirigenti come Pedrazzoli non servono, dice un altro radioascoltatore. Comprano male, vendono peggio e non dicono mai ai tifosi cosa succede nella squadra. Bisogna vedere poi quali sono però le direttive che gli arrivano dall'alto, noi non le sappiamo. E Luca dice: ma se andasse via Kraus, quale futuro per la città, per la squadra, ancora la D? E poi effettivamente anche questo è vero. Tutti i temi che verranno affrontati questa sera in una nuova puntata di Calcio e Calcio con Beppe Milano, non solo Beppe Milano, ma è lui che abbiamo al telefono adesso. Ciao Beppe!
Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici ovviamente di Pali Tribuna.
Insomma, ti aspetti, devi aspettarti anche tu una puntata calda questa sera, perché questa è una settimana dove i tifosi veramente sembrano ai minimi storici, almeno dei tempi recenti, come entusiasmo, però questo appunto li ha così, è benzina sul fuoco è stato questo mercato, eh.
Insomma, già ieri ne avete parlato durante trasmissione di calcio e mercato, avete fatto il bilancio, ma stasera riprenderemo quei temi. Io ho in mente, mi dilungo un attimo Alberto,
sì.
Su quello che Sandro Piovani ha detto lunedì sera a Basport, quando ha detto il bello dei tifosi che amano, e poi lui ha usato il termine forte, odiano, ma insomma hanno dei sentimenti forti quando si parla di calcio, cioè delle passioni. Il rischio adesso è di arrivare all'indifferenza e obiettivamente questo calciomercato rischia di arrivare a quello, cioè che ci sia davvero uno scollamento tra il pubblico del Tardini, gli amanti del Tardini, anche gli appassionati che poi allo stadio non vanno ma che comunque seguono il Parma e amano il Parma e la società. Il segnale sul mercato sarebbe servito anche per dare una sferzata all'ambiente, cioè far capire che tutto sommato a questa Serie A ci crediamo tutti vogliamo vincere, non solo a me come è sembrato nelle ultime partite solamente i tifosi. È mancato questo e insomma dobbiamo interrogarci per capire davvero come tutti assieme possiamo proseguire in questo cammino che assolutamente ha bisogno di una compattezza. Quindi cercheremo questa sera con Luca Ampollini, Francesca Mercadanti, in studio con noi abbiamo chiamato un storico tifoso e anche giocatore del Parma, Antonio Cervi, che insomma con la sua esperienza, con la sua età ci può aiutare anche a recuperare un po' di entusiasmo, visto che lui dei momenti difficili in casa Parma ne ha vissuti molti, sia da tifoso che anche in campo. E poi insomma qualche dettaglio in più ce lo potranno dare da casa Ferrari con Luca Ferrari, Rocco Tamburini che è direttore sportivo dell'Astra, uno che insomma di calcio ne conosce davvero tanto, e poi uno che viene da una famiglia di grandissimi conoscitori di calcio, in particolare di portieri, perché con noi ci sarà Franco Fulgone, quindi anche con lui parleremo un po' di tutto. Prima di tutto però saranno come sempre i tifosi da casa, cerchiamo di capire da loro qualche aiuto, chiediamo che ci aiutino anche noi a scaldare gli animi perché il Parma possa avere di nuovo un tifo compatto, perché alla fine, insomma, questo campionato dobbiamo giocarcelo fino alla fine, sperando davvero di fare ancora tanto, anche se il mercato non ha entusiasmato.
È così, questa sera ore 21 calcio e calcio, il numero per scrivere è lo stesso del per cui al quale riceviamo noi messaggi, 333-9200-170. Grazie a Beppe Milano, buon lavoro Beppe.
Grazie Alberto, un augurio a tutti di buon Parma.
Ti saluta Luca, che poi si arrabbia se non te lo dico, il nostro comune.
Grazie Luca, un abbraccione enorme.
Ciao Beppe. Luca mi ricorda anche che oggi compie gli anni Valentin Miaila, auguri, e che l'arbitro di domenica sarà il signor Francesco Furno di Roma. Qualche messaggio prima della pubblicità. Rino dice: piuttosto che continuare questa agonia è meglio ripartire dalla D con i nostri mezzi. Non credo sarebbe così facile una seconda volta, Rino. Miracoli una volta, la seconda molto difficile. C'era qualche altro messaggio, adesso me li sono persi, comunque continuate. Ah, eccolo qua. D'accordo sulle polemiche sulla società, però anche lo staff tecnico ha le sue responsabilità, dice Bonaz. Io ci metto comunque anche i giocatori che scendono in campo. Kraus non ascolta neanche i tifosi, va avanti per la sua strada. La dimostrazione è il continuo cambiamento delle persone in società, scrive Giovanni. Andiamo in pubblicità, che poi torneremo anche a parlare del Parma, ma tocchiamo altri temi un po' più così rilassanti, ecco, in questo periodo. State con noi.
Palla in tribuna.
Hai un giardino o un terrazzo? Vorresti rinnovarlo, ma hai poco tempo a disposizione e non sai da dove partire? Richiedi ora direttamente a casa tua il check-up di Vertec Giardini per sprigionare finalmente tutto il potenziale del tuo spazio verde. Siamo esperti nella progettazione e realizzazione di giardini e terrazzi a bassa manutenzione. Che tu voglia creare un prato soffice, un angolo relax o delle splendide fioriere, Vertec saprà aiutarti e guidarti in ogni fase. Prenota ora il check-up al prezzo speciale di 167 euro sul sito www.vertecgiardini.com fino al 30 marzo. Offerta valida anche se non hai il pollice verde. Vertec, giardini per persone esigenti. www.vertecgiardini.com.
Notizia dall'Ausl di Parma. Se sei nato tra il 1969 e il 1989, ci devi pensare. A cosa? Ad aderire alla campagna di screening per l'epatite C. Farlo è semplice e gratuito. Basta sottoporsi a un prelievo di sangue. Non serve la ricetta del medico, ma occorre la prenotazione dell'esame denominato HCV Reflex, che puoi fare online con il fascicolo sanitario elettronico oppure agli sportelli CUP dell'azienda USL o nelle farmacie che effettuano il servizio di prenotazione. L'epatite C è un'infezione del fegato che può diventare cronica e provocare malattie come la cirrosi e il tumore del fegato, ma se è diagnosticata in tempo può essere curata. Per saperne di più consulta il sito www.ausl.pr.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, poi torneremo a parlare di calcio, ma adesso apriamo una bella parentesi e lo facciamo con Andrea Del Bue. Ciao Andrea.
Ciao Alberto, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Andrea Del Bue, giornalista, ha scritto con Giulia Ghiretti, diciamo, ha dato, come posso dire, ha messo nero su bianco così le parole, la storia di Giulia Ghiretti nel libro che è appena uscito, edito da PM, Sono sempre io, che è la biografia, l'autobiografia di Giulia Ghiretti. Ha detto Giulia che non potevi che scriverla tu, di fatto, questa storia, la sua storia. Andrea, tra l'altro ricordiamolo, la presenterete sabato a Palazzo del Governatore alle 17, aperto a tutti questo appuntamento. Che esperienza è stata per te scrivere la storia di Giulia Ghiretti, tu che la conosci da anni?
È stata un'esperienza bellissima e innanzitutto devo dirti che appunto quello, il riferimento che ha fatto Giulia e che tu hai portato è stata una sorpresa, perché nei ringraziamenti del libro mi ha fatto veramente molto piacere. Che cosa c'è dietro? C'è dietro il fatto che ci conosciamo da tanto tempo e che come collaboratore della Gazzetta di Parma ho seguito tutti il suo percorso sportivo e quindi diciamo che nelle tante interviste che abbiamo fatto, nei tanti incontri e nel seguirla in tutti quelli che sono sono stati i suoi successi, ma anche le sue cadute, ovviamente abbiamo creato un rapporto dove ci capiamo, e lei ha pensato, insomma, di affidare la sua storia a me. Per me è un grande onore. Abbiamo scritto questa biografia a quattro mani, un percorso lungo, perché è iniziato nel 2020, proprio in piena pandemia, a marzo, e era un'idea che balenava già in testa, e abbiamo detto: approfittiamo del lockdown, così possiamo, abbiamo un pochino più di tempo, quindi tanti incontri, e poi la redazione del libro, tante modifiche in corsa, per cercare di andare sempre incontro a quella perfezionista che Giulia ho scoperto essere perfezionista in vasca, ma evidentemente anche fuori.
Ecco, appunto, ti volevo chiedere che figura emerge di Giulia Ghiretti, perché noi la conosciamo più che altro come campionessa, ma che figura emerge da questo lungo ritratto a tutto tondo?
È una figura che forse il titolo esemplifica, è un titolo che ha voluto fortemente, e sono sempre io, un titolo che spiega come l'incidente del 4 gennaio 2010 non ha modificato la vita di Giulia, ha messo un ostacolo grande, ovviamente al bando di un'ipocrisia grande, come le racconta, ma che le ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi che lei aveva in testa fino adesso, con un percorso forse un pochino più lungo e con qualche ostacolo in più. Però quello che lei dice: la mia vita non è cambiata, sono sempre io, sono cambiati gli strumenti per affrontarla, ma la mia vita è sempre la stessa. E questo io credo che dal libro emerga, poi lo lasceremo questo giudizio ai lettori. Ed è un libro che lei ha voluto fortemente per provare, diciamo, raccontando la sua storia, dare coraggio alle persone, tutte, anche in particolare a chi si trova di fronte a difficoltà apparentemente enormi, lasciando questo messaggio, insomma, positivo della serie si può fare. E lei, in un certo senso, si è aperta molto, perché solo pensare che il primo capitolo è dedicato nei minimi particolari a quello che è successo, cioè un salto andato storto durante un allenamento di trampolino elastico, di cui lei era già nel giro della nazionale, e questo salto sbagliato è raccontato nei minimi particolari, e anche tutto quello che poi dopo ne consegue.
Andrea Del Bue, un po' l'hai già detto, lei è un grande esempio. Allora, è facile dire che è un esempio per le persone con disabilità. Tu poi lavori all'ANMIC di Parma, quindi insomma è una realtà che conosci bene. Ma è un esempio veramente per tutti, lei?
Sì, è un esempio per tutti. Io ho raccolto già alcuni... Il libro è uscito martedì, alcuni l'hanno già letto e mi hanno detto una cosa molto bella. Ovviamente persone che non hanno a che fare con una disabilità, ma la disabilità poi non è altro che un ostacolo e una caratteristica negativa, senz'altro, poi dopo si possono aprire mille parentesi, come tante altre, e le persone hanno detto, dal libro di Giulia io adesso ho un approccio un pochino diverso, cercherò di ridimensionare, diciamo, quello che mi succede attorno, perché effettivamente Giulia, quando è successo quello che le è successo, aveva 16 anni, quindi era in piena adolescenza, e insomma questo percorso quindi è cambiato in maniera importante, ecco.
Grandissima verità, assolutamente. Andrea Del Bue, allora, ricordiamolo, Sono sempre io, edizioni PM, libro già in edicola, e l'appuntamento per sabato alle 17 al Palazzo del Governatore, giusto? Sì, in libreria, scusa, ho detto edicola, sai l'abitudine. In libreria?
Certo, no, ci mancherebbe.
Meno male che non l'ho detto in televisione. Appuntamento alle 17 sabato a Palazzo del Governatore.
Sì, aspettiamo tutti, e Giulia sarà a disposizione per una dedica, e il libro sarà possibile acquistarlo anche in occasione della presentazione, la prima presentazione che ovviamente Giulia ha voluto fare nella propria città. Ne seguiranno altre anche a Parma, perché Giulia ha ricevuto molte richieste, e quindi, superato, diciamo, questo primo esordio, poi programmerà anche una serie di uscite in altri contesti, e quindi ci sarà sempre la possibilità comunque di parlare con lei e avere il suo libro e discuterlo insieme, ecco.
Tanto vedo che ha anche un prezzo contenuto il libro, che fa piacere di questi tempi, non sempre
sì,
è così scontato.
È una scelta dell'editore, è una scelta che abbiamo condiviso, anche il formato del libro a me personalmente piace molto, sai che insomma un po' del settore, oltre ai contenuti, ci piace anche, come dire, il prodotto, vedere
certo
com'è, è un libro comunque elegante, è tascabile, si legge facilmente, comodamente, mi piace molto, mi piace anche l'idea che, visto che si parla tanto di accessibilità e di abbattere un po' di barriere, obiettivamente 10,90 euro, e diciamo che anche lì possiamo parlare di una certa accessibilità per tutti.
Grazie Andrea Del Bue, complimenti, poi insomma ci rivedremo sabato pomeriggio a Palazzo del Governatore. Ciao Andrea.
Grazie a tutti, grazie a voi, buon pomeriggio.
Siamo in chiusura, vi ricordo ancora questa sera Calcio e Calcio alle 21 per continuare a parlare del Parma. Palla in Tribuna torna domani qui, come sempre, poco dopo le 14. Grazie Simonetta Colligni in regia e grazie a voi per averci seguito.